Una conferenza annuale molto molto importante per gli insegnanti di italiano, sia quelli delle scuole elementari che quelle delle scuole secondarie. Ci sono quasi 300 docenti, insegnanti qui che partecipano, e per loro è un appuntamento annuale di aggiornamento su vari aspetti dell'insegnamento dell'italiano. È anche un'opportunità di incontrarsi, di insegnare, di incontrarsi, di fare network, di scambiare idee, eccetera. So, è un evento che ci tengono molto a venire.
Il congresso è stato aperto da Marie Dellora, responsabile della Victorian Curriculum and Assessment Authority, che ha introdotto appunto il nuovo curriculum per le lingue del Victoria, vera novità di quest'anno. Il curriculum regola, tra le altre cose, gli standard di qualità, gli obiettivi e le strategie per implementare l'insegnamento e l'apprendimento delle lingue nel Victoria. Nei prossimi mesi, dunque, gli insegnanti saranno impegnati nell'adeguare i loro programmi ai nuovi standard. Secondo alcuni addetti ai lavori, però, il nuovo curriculum non aggiungerebbe molto al precedente e risulterebbe piuttosto fumoso, soprattutto per quanto riguarda la formazione degli insegnanti. Pensando al futuro, molte sono le sfide con le quali l'insegnamento dell'italiano si scontra ogni giorno. Ce ne parla Giovanni Di Fabrizio, insegnante al Simmons Catholic College e membro più giovane del comitato VATI.
La VATI, come associazione degli insegnanti di italiano, sta promuovendo molti corsi di aggiornamento per mettere gli insegnanti italiano in condizione di migliorare sempre la loro offerta formativa. In particolare ci stiamo focalizzando su delle attività per l'anno 9 e l'anno 10 delle scuole superiori. Gli studenti di italiano di questi due anni vengono fatti dei full immersion day, dove viene in qualche modo promosso lo studio dell'italiano anche agli anni successivi. Infatti abbiamo visto che negli ultimi decenni, sebbene la lingua italiana sia la lingua più studiata nel Victoria, dopo l'anno 9 c'è una caduta verticale del numero degli studenti, quindi dobbiamo sicuramente focalizzarci su questi due anni delle scuole superiori in maniera da mantenere il numero degli studenti alto come fanno già altre lingue.
Più in generale, la rivoluzione digitale ha cambiato negli ultimi anni il modo di approcciarsi all'insegnamento. Ancora Giovanni Di Fabrizio ci spiega come riuscire a mantenere un equilibrio tra lo strumento tecnologico e il contenuto linguistico.
Sicuramente siamo in un'epoca digitale, tutti gli studenti anche nelle scuole elementari, sicuramente le scuole secondarie hanno un iPad, hanno un laptop, un portatile, quindi hanno accesso a molti strumenti tecnologici, ma come la parola stessa dice è uno strumento, quindi non è la bacchetta magica per imparare l'italiano, è semplicemente un mezzo per parlare il linguaggio sicuramente degli adolescenti, dei bambini, dei giovani, ma deve essere incorporato in un curriculum o comunque in un programma di studio che ha ancora al centro la figura dell'insegnante.
Dello stesso avviso Daniel Dominguez, editore per i testi di lingue di Cengage Publishing. La rivoluzione digitale e la crisi del mercato del libro hanno messo a dura prova il settore a livello internazionale. Ascoltiamo il suo punto di vista sull'insegnamento dell'italiano in Victoria.
In Italian publishing in Victoria it's huge. There's such a demand because it is the second most spoken language in Victoria after English. In New South Wales and Queensland a bit less so, and in WA it is quite popular as well because there is that Italian population. So there's very much the need for resources still, and there's the need for really modern, up-to-date, contemporary resources with contemporary culture and not the kind of cultural material that we've been exposed to for decades. We need to find a point of engagement that will get them past year eight and keep them going. It's a matter of teaching. It's quality teaching, it's dynamic teaching, it's having the resources but going beyond the resources and making them come alive.
Jenna Lobianco è da poco rientrata in Italia, dove è stata grazie a una delle borse di studio messe a disposizione dall'Italian Service Institute, di cui ci siamo di recente occupati. Ecco cosa ci racconta della sua esperienza nelle scuole italiane.
interessante parlare con questi insegnanti italiani sul loro approccio e metodo, che secondo noi forse potrebbe essere considerato un po' antiquato, perché anche noi in Australia abbiamo, diciamo, siamo molto più avanzati per quanto riguarda la tecnologia nell'aula, però loro hanno delle idee fantastiche da cui possiamo sempre imparare e essere ancora molto più bravi. Infatti l'utilizzo di un testo tipo senza parole è un'immagine, l'uso dell'immagine per creare o stimolare discussione, conversazione fra gli studenti, che poi infatti loro devono riflettere, rispondere in una maniera scritta, e poi dopo quello si fa un'analisi grammaticale. È molto bello infatti partire sempre da un'immagine invece da un libro di testo, diciamo, molto molto carino.
Insegnanti di italiano un po' antiquati dunque rispetto all'uso delle nuove tecnologie, ma pieni di fantasia. Andiamo appunto a conoscerli. Chi sono gli insegnanti di italiano? Che cosa succede oggi in classe durante una lezione? E che cosa deve fare un insegnante per combattere quella che da alcuni viene vista quasi come una minaccia orientale, cioè l'importanza dell'insegnamento delle lingue asiatiche nelle scuole australiane? Secondo Marco Lacivita, insegnante di italiano al Gladstone Park Secondary College, il gioco è fondamentale. Inoltre, lavorare sullo scambio non solo didattico, ma anche culturale.
Quello che come insegnante devi fare è far rivenire una passione per la lingua, e molto spesso la cultura gioca un ruolo fondamentale, per cui vanno esposti anche alla cultura italiana, a quello che rappresenta l'Italia, a quello che è l'Italia. E lì, quando loro hanno questo amore, questa passione poi per tutto quello che rappresenta l'Italia, vedi che continuano a studiare e vogliono veramente imparare la lingua. Quindi devi trovare appunto questo giusto equilibrio tra far parte del loro mondo, ma anche far rivedere un po' il tuo mondo.
Una lingua, si sa, non è infatti solo grammatica. E questo vale soprattutto per l'italiano, che esprime una cultura così ricca e complessa. Una lingua è un modo di guardare, di pensare, di raccontare il mondo, e a volte addirittura ha il potere di cambiare il corso di una vita. Proprio come è successo a Matthew Absalom, oggi ricercatore e linguista della Melbourne University, che ci ha raccontato come è cominciata la sua passione per l'Italia e per l'italiano.
La storia risale soprattutto alla campagna vittoriana. Quando ero un bambino piccolo, che avevo un anno, avevo come vicini di casa una famiglia italiana. Mamma e figlio freschi dall'Italia, il bambino aveva la stessa mia età, e quindi praticamente io, essendo un bambino abbastanza vivace con una mamma molto giovane, preferivo passare tutti i giorni dagli italiani, e soprattutto perché in cucina la mia mamma era un disastro totale, invece si mangiava molto bene dai vicini di casa.
Dalla cucina dei vicini italiani alla Melbourne University. Absalom ritiene oggi che sia importante insegnare la cultura contemporanea, senza dimenticare i classici.
Pinocchio è proprio versione italiana, che è molto importante, perché tanti di loro conoscono Pinocchio tramite la versione disneyana, che chiaramente non ha niente a che fare con la versione italiana, che è un lavoro molto, è un'opera molto importante, perché parla anche dell'italiano, della figura del cittadino italiano nel periodo dell'unità. E quindi tramite la letteratura facciamo chiaramente un lavoro linguistico, ma anche profondamente culturale.
E sulle note originali della colonna sonora del Pinocchio di Luigi Comencini del 1972, scritte da Fiorenzo Carpi, ci salutiamo, augurandoci che l'apprendimento della lingua italiana nel Victoria abbia gambe molto, ma molto più lunghe di quelle delle bugie di Pinocchio.